parleremo dei robot, e parleremo dell'intelligenza artificiale. Ci sono in palio, secondo Goldman Sachs, 38 miliardi di dollari.
Quindi questa cosa è veramente un sogno, forse dell'umano dall'inizio dei tempi, forse della voglia di creare qualcosa che si assimiglia a noi.
L'interesse maggiore è nel fatto che questa azienda non esisteva più di un anno e mezzo fa. Questo robot è stato costruito in 6 mesi.
L'intelligenza artificiale è fondamentalmente la simulazione dei processi di intelligenza umana da parte di un algoritmo.
Ben ritrovati cari amici per un nuovo appuntamento dell'Insate Cibernetica Podcast. Io sono Angelo, qui con me come al solito c'è Diego. Diego, come va?
Ciao Angelo, bene, benissimo, molto contento di fare il terzo episodio con te. Ieri abbiamo anche fatto un shorts dal Comic Con che è stato molto, molto ben accettato. E niente, siamo molto contenti per parlare oggi dei nuovi temi interessanti.
Eh sì, siamo già alla puntata 3. Ti ripeto, dalle nostre chiacchierate sotto l'ombrellone, le promesse di fare questo podcast, adesso siamo già alla terza puntata, quindi sono davvero contento anche io. Oggi abbiamo una serie di argomenti veramente interessanti. Parleremo dei robot, parleremo dell'intelligenza artificiale, abbiamo alcune news da discutere e poi, come al solito, c'è la sezione della cultura pop, che oggi avrà come tema il tema dei robot e dell'intelligenza artificiale, così per mantenere, diciamo, un collegamento tra i vari argomenti che tratteremo. Che dici, vogliamo cominciare qualcosa? Ieri, come detto, sei stato al Comic Con, abbiamo fatto uno short, andatelo a guardare, è molto simpatico. C'era tanta gente, vero? Bello vedere che queste cose trovano lo spazio che meritano.
Sì, ovviamente sul giorno non avevamo tempo di spiegare, però realmente il Comic Con è cresciuto tantissimo in questi anni. Mi ricordo quando si faceva in un posto bellissimo, il Castello San Martino, e poi ovviamente con l'arrivo di sempre più gente motivata a vedere questa bellissima mostra o festival, come vogliamo chiamarle. Veramente c'erano, credo, più di 10.000 persone, sicuramente, anche con il tempo incontro, perché ha piovuto parecchio. Però fortunatamente questo non ha, diciamo, tolto l'animo a tutti i giovani e anche vecchi che volevano vedere
Meno
la
giovani,
mostra.
meno giovani.
Meno giovani, bravo.
Meno giovani.
Politically
Beh,
correct.
magari possiamo qualche altra fotografia, però ripeto, alcune cose le abbiamo messe nel nostro short, quindi la solita richiesta di iscrivervi al nostro canale, di lasciarci un like, così non solo potrete seguire questi podcast, ma anche gli altri short, gli altri video che di tanto in tanto riusciamo a mettere insieme. Quindi
Sì,
grazie per il vostro
molto,
supporto.
è molto motivazionale ricevere il supporto di tutti voi, quindi questo ci spinge sempre di più a provare cose nuove, nuove modalità di comunicazione con il canale.
Esattamente. Ok, quindi cominciamo oggi, apriamo con i robot. C'è un gran parlare di robot ultimamente, e i robot rappresentano, a mio modo di vedere, una di quelle promesse che tarda ad essere mantenuta. Mi ricorda un po' tutto il discorso relativo all'intelligenza artificiale, alla realtà virtuale, il computer quantistico. E sembra che ci sono sempre queste promesse che vengono fatte per anni e anni e non arriva mai un prodotto di qualità che possa appunto dimostrare che questi prodotti sono pronti e sono maturi. A dire la verità, l'intelligenza artificiale ormai sta raggiungendo un livello di maturità abbastanza importante, ne parleremo tra qualche minuto, e così come la realtà virtuale, abbiamo visto decisamente Oculus, abbiamo visto Apple col visore, quindi insomma queste promesse piano piano si stanno concretizzando. Sui robot invece sembra ancora che siamo quasi lì. Io penso che questa volta è diverso, perché la tecnologia sta maturando, sia perché l'intelligenza artificiale oggi può supportare nel training, nell'addestramento dei robot, e sia perché l'intelligenza artificiale può essere inserita all'interno dei robot per riuscire a capire meglio il mondo circostante e quindi operare in maniera efficiente, cosa che fino a qualche anno fa non era disponibile. Ma comunque... vediamo che ci sono un sacco di aziende che ormai stanno producendo prototipi di alto livello e quindi fa ben sperare. Vorrei fare comunque un passo indietro. Innanzitutto fammi chiederti qual è la tua opinione al riguardo, Diego.
Sì, secondo me siamo nel momento un po' come si dice, la tormenta perfetta, no? In spagnolo, cioè nel senso che l'esplosione dell'intelligenza artificiale insieme ovviamente allo sviluppo della tecnologia, diciamo, meccanica per costruire robot, secondo me sono nell'allineamento perfetto per far sì che sia il momento giusto del sviluppo di una robotica che combina anche questa parte un po' umanoide, no? che c'è nell'immaginario, no? Che c'è nella nostra immaginazione quando pensiamo a un robot. Se tu pensi a un robot non pensi mai a un braccio di un'azienda, di macchine o di qualche altra azienda robotizzata. Pensi ovviamente al robot di Guerra Stellare con certo. Forma umanoidi, anche se questo in realtà è anche una molto simplistico come pensiero, perché effettivamente i robot in realtà sono strumenti per lavorare un compito specifico, quindi in realtà questa è la nostra voglia sempre di antropomorfismo.
Quella parola difficilissima, ma sono d'accordo. Infatti oggi esistono circa 4 milioni di robot che operano in varie forme, quindi in realtà la mia premessa, che la promessa non è ancora stata mantenuta, è assolutamente non vera. I robot esistono decisamente in molte aziende, in molti campi, tutti abbiamo visto le immagini delle fabbriche di autovetture, sulla catena di montaggio ormai non ci sono più esseri umani, ci sono solo bracci meccanici, robot estremamente avanzati che assemblano le autovetture senza, ripeto, senza nessun intervento. Quindi c'è questo, abbiamo robot in casa, da robot della cucina, è pur sempre un robot, a quello che ci pulisce l'aspirapolvere robot, e come dici tu non sono antropomorfizzati, però sono robot a tutti gli effetti.
Infatti adesso mi sta venendo il pensiero, Angelo, che forse è lo contrario, cioè forse è la necessità della intelligenza artificiale di evolversi la che ha un bisogno di un collegamento con un attuatore, quindi con un robot, perché se lo pensi l'intelligenza artificiale può funzionare diciamo in questo mondo virtuale, no? Che è, diciamo, la computazione, però a un certo punto, se vogliamo che l'intelligenza artificiale mime il comportamento umano, forse è l'intelligenza artificiale che ha bisogno più di un aspetto, di diventare qualcosa di fisico, che ovviamente anche diciamo è un concetto anche molto molto filosofico, no? Però alla fine, se lo pensi, forse l'evoluzione dell'IA dell'intelligenza artificiale, quella che ha bisogno di un legame con il mondo fisico attraverso un attuatore che è il robot.
Ma dico, facciamo un passo indietro e mi sono andato un po' a fare qualche ricerca. Da dove arriva? Quando è che si comincia a parlare di robot? Chi è stato il primo? Curiosamente la prima citazione della parola robot c'è stata nel 1921 da uno scrittore della Repubblica Ceca, tal Karel Čapek, che in una sua opera letteraria R.U.R., che sta, andare a leggere, Rossum Universal Robots, appunto parla di questa fabbrica dove vengono prodotti sì. robot umanoidi che servono proprio a supportare gli umani nei loro compiti. Quindi quello che dicevi tu, questa necessità e desiderio di avere un qualcosa che possa sostituirsi a noi e supportarci, speriamo non rimpiazzarci completamente. Quindi viene da lontano, parliamo di più di un secolo fa a questo punto.
Vabbè, ovviamente... se uno lo pensa, cioè, c'è anche una parola che prima del robot che sarebbe gli automi, no? E in questo caso troviamo questo tipo di individuo artificiale addirittura nell'epoca antica, nell'epoca greca, ad esempio gli automi costruiti da Efesto e da Dedalo, ma poi il Gollum nella leggenda ebraica, e anche i cinesi in qualche opera scritta, tipo il libro del vuoto perfetto del terzo secolo prima di Cristo o avanti Cristo, anche parlava di androidi. Quindi questa cosa è veramente un sogno forse dell'umano dall'inizio dei tempi, e forse della voglia di creare qualcosa che si assimiglia a noi, anche se noi possiamo fare un sacco di cose, siamo generalisti, però non siamo proprio specialisti in molte funzioni. E là viene, no, appunto il discorso che facevamo prima, che alla fine dimmi robot, sono robot che sono specialisti in fare qualcosa molto bene, no? Molto preciso.
Penso che alla fine abbiamo una gran voglia di poter stare in vacanza tutto l'anno e avere qualcuno che svolge i compiti per noi. Assolutamente, quindi questo desiderio nasce da lontano, appunto la parola robot 100 anni fa, ma decisamente a livello filosofico possiamo andare indietro, come citavi tu, ai romani e ai greci, quindi insomma viene da molto lontano. In realtà però il primo robot è stato poi costruito nel 1962 da uno statunitense, da un americano, tal George Charles Devol Jr., nome lungo, che ha creato il primo robot che è utilizzato in un ambito, diciamo, industriale, e questo robot aveva compiti di alzare pesi, spostare cose, insomma, molto limitati, molto più un braccio meccanico che un robot, appunto, come discutevamo qualche minuto fa. Quindi questa è un po' la storia. Ci sono dal 1962 ad oggi, ovviamente, sono passati poi 80 anni e, come dicevamo, ancora non si vedono robot camminare per strada, se intendiamo appunto i robot umanoidi. Però c'è un gran fermento, aziende grandi, medie, start-up sono tutte affaccendate a creare prototipi che abbiamo visto essere già di altissima qualità, in qualche caso pronti per la commercializzazione. Ne vedremo uno in particolare cinese che si può andare sul sito, e se hai tra i 90 e i 120 mila dollari puoi comprarlo. Ho visto, c'è proprio il negozio online dove si può comprare questo robot. Lo vedremo tra qualche minuto. Perché adesso sembra che ci siamo quasi? In realtà, come accennavamo, l'intelligenza artificiale svolge un ruolo molto importante sia nell'addestramento e sia nel, nel rappresentare il cervello di questi robot, ma cioè, ci sono stati grandissimi sviluppi dal punto di vista sia della capacità computazionale dei nostri chip, sia ovviamente tutti i sistemi per capire il mondo circostante, dal LiDAR, che quel sistema attraverso laser riesce a ricostruire l'ambiente circostante e gli oggetti tridimensionali, usato molto anche specialmente nel settore della guida autonoma, e così come tutta una serie di sensori sono ormai disponibili appunto per simulare o per dare a questi robot le stesse capacità che abbiamo noi di poter capire quello che c'è intorno a noi, fondamentale poi per poter interagire con le varie, nelle varie situazioni.
Anche, diciamo, i meccanismi, no? Sono, come parleremo adesso pure dell'Atlas, no? Del Boston Dynamics, anche i meccanismi non sono più idraulici, no? Che erano pesanti, anche se si potevi programmare delle task, delle azioni veramente stupefacenti, no? Come questi eventi annuali dove ballavano questi robot di Boston Dynamics. Ora hanno fatto un passo anche del gigante, gli arti si muovono con più leggerezza, sono molto più miniaturizzate, quindi questo insieme a quello che commentavi, fondamentalmente della visione computazionale, no? che ha fatto passi dei giganti, permettono di mettere in un setup molto più compatto e molto più simile a un android o un umanoide, è la tecnologia necessaria per creare questi robot.
E questo è il punto, che riuscire a coniugare le esigenze hardware e software in un meccanismo così complesso è un obiettivo, è un task molto molto difficile. Se pensiamo che Tesla sono, se non sbaglio, 8 o 9 anni che cerca di completare il full self-driving di una macchina, quindi la guida autonoma, che se paragonato a un robot che si deve muovere in tutte le condizioni all'interno di una casa così che è in strada, in un magazzino o in una fabbrica, ovviamente la macchina ha un ambiente abbastanza ben definito, quindi dovrebbe essere più semplice. Eppure, diciamo, ci sono voluti anni, il progetto è ancora in corso, certo ormai sembra che ci siamo, però spiega e fa capire quanto complesso sia questo.
Sai, l'altro giorno sentivo un'opinione su questo che hai proprio detto, molto interessante, era fondamentalmente che in realtà sull'aspetto, diciamo, del driving assistance ci siamo, il problema è che non viene in qualche maniera liberata questa funzione completamente, piuttosto per problemi piuttosto legati alle assicurazioni, problemi legali, piuttosto che all'efficienza di questo sistema ormai. E se lo pensi, il problema è proprio chi ha la colpa nel caso di un errore. Perché ovviamente un incidente di traffico può essere anche mortale o può essere comunque molto grave. Chi ha la colpa? Chi ha sviluppato il software, sensori che sono stati disegnati o messi male nella macchina, quindi il costruttore della macchina, o è l'uomo che guidava però che non guidava perché stava solo dentro, certo. Quindi il problema, secondo me, è che in quel caso è che abbiamo macchine automatiche e macchine guidate da noi, e quella coabitazione è quella che secondo me non permette ancora a sviluppare la guida automatica o automatizzata. Ovviamente per i robot, come menzioni tu, ad esempio per la casa, anche la casa può essere, no? Può essere completamente scannerizzata, sì. Non so se tu hai uno di questi robottini aspirapolvere, ma loro scannerizzano la casa e ormai quell'ambiente è perfettamente diciamo, normalizzato.
Sul loro agio, certo.
Esattamente, quindi sì, ma ti immaginiamo un robotino che scannerizza tutto prima, in realtà l'ambiente è abbastanza controllato. Secondo me è sempre la interazione e la paura della interazione tra uomo e macchina, quello che può firmare è l'avanzo, cioè non tanto l'avanzo, ma la paura delle aziende di sbagliare, di creare, perché ovviamente il contatto con l'umano di una macchina che può sbagliare a un certo punto e creare un incidente, secondo me ferma anche questa evoluzione.
Certo, cioè chi propone regole deve necessariamente essere al passo con i tempi, e così non è. Quindi ci si trova in tutta questa serie di conflitti dove, come dicevi tu, è difficile poi attribuire responsabilità precise, e quindi questo rallenta inevitabilmente diciamo lo sviluppo di queste tecnologie.
Magari anche per fortuna, perché è ovvio che secondo me le regole e le leggi devono andare dopo lo sviluppo tecnologico, perché in quel gap, durante quel tempo, diciamo, ovviamente i legislatori possono capire che implica, no, la messa in giro di un android, di un robot nella società, diciamo. Quindi secondo me forse è giusto, però sicuramente diciamo, lo sviluppo tecnologico va più veloce di quello diciamo legale,
diciamo. Sì, certo. In realtà tutta questa esplosione è, come al solito, trainata da una fetta di mercato molto importante. Ci sono in palio, secondo Goldman Sachs, 38 miliardi di dollari, quindi da qui al 2035, quindi si capisce che perché ci sono così tante aziende interessate a poter partecipare a questo mercato. Quindi staremo a vedere, insomma, come i robot riusciranno a finalmente trovare il loro spazio accanto a noi, nel sofà di casa. Dicevi, appunto, ne abbiamo già qualcuno che circola nelle nostre case.
Senti Angelo, e mi viene anche una domanda su questo argomento, che la lega chiaramente all'economia, che è anche un tema principe del nostro canale. Anche su questo, no, ci sta una grande paura. I robots possono ovviamente eliminare gran parte del lavoro pesante, no? Se uno pensa a che può fare un robot umanoide o no, è fondamentalmente rimpiazzare l'umano per lavori pericolosi o per lavori fisicamente molto pesanti. Non so, immagino, non lo so, lavorare in una mina o lavorare nel porto caricando, certo, caricando suministri o materiale. Che pensi? Cioè, perché poi Elon Musk, per esempio, ha difeso che questa, diciamo, si rimpiazziamo la maggior parte dei lavori pesanti con il robot, questo non è altro che un bene per l'economia, no? Perché potremmo arrivare a un equilibrio dove sono i robot che lavorano per noi, no? Che pensi di questo concetto da un punto di vista economico? Dobbiamo avere paura o dobbiamo avere un po' di paura, ma anche dobbiamo essere pure fiduciosi?
Una parentesi su Musk, ovviamente ha un interesse molto importante nel settore, quindi immagino che cerca di difenderlo a più non posso. Però c'è decisamente questa necessità di fornire forza lavoro in abbondanza per questi settori e queste aziende. Dall'altro lato la popolazione mondiale sta invecchiando, quindi ormai abbiamo sempre più over 60, e quindi questo pone un altro problema importante. Quindi, insomma, questa fetta di mercato da 38 miliardi è relativa al fatto che c'è un'esigenza molto concreta. L'altro problema di cui tu parlavi è che cosa succederà quando questi robot ci rimpiazzeranno un po' dappertutto. Abbiamo letto come l'intelligenza artificiale sta rimpiazzando lavoratori che sembravano, diciamo, più sicuri, dove c'è un lavoro creativo, c'è un lavoro, diciamo, di cervello, diciamo così. Chiaramente, se aggiungiamo a questo anche tutti i lavori pesanti, lavori in magazzini, lavori di tutti i tipi, praticamente rimarremo noi senza più lavoro.
La spiaggia.
E quindi c'è tutto un discorso che andrà considerato. Ci sono varie discussioni intorno all'Universal Basic Income, che non è il reddito di cittadinanza o una cosa del genere, è proprio garantire all'umanità la possibilità di avere un salario minimo garantito, perché non puoi più lavorare, non ci sono i lavori li fa qualcun altro.
Il robot lavorano per noi, e come i robot non hanno bisogno di un stipendio, diciamo, questa ricchezza viene distribuita tra le persone, diciamo.
Assolutamente. Se pensi quello che fa la tecnologia cerca di costantemente ottimizzare, fino appunto arrivare al punto in cui produrre è talmente economico per cui diventa quasi gratuito. E quindi la domanda è se ci sono tutti questi robot che lavorano per noi, noi non abbiamo bisogno di lavorare, quindi non abbiamo neanche bisogno di dover guadagnare uno stipendio, perché beni e servizi vengono erogati grazie al lavoro gratuito che viene fatto da questi robot. Insomma, è un discorso che va al di là semplicemente di un salario, ma che ovviamente va visto anche sotto la lente del cosa faremo. Cioè, noi passiamo gran parte della nostra giornata in ambito lavorativo. Quando non si lavora più, ovviamente troveremo altro da fare. Sicuramente immagino che la società si adatterà a questo tipo di nuova realtà, come abbiamo fatto sempre nei secoli, direi. Quindi,
speriamo che non ci fanno solo consumare, diciamo, che non diventiamo consumatori né cose inutili.
Diventeremo obesi.
Come il film di Wall-E, no? Come il film di Wall-E, sì. quelli che stavano sulla sedia
in poltrona e in ciabatte tutto il giorno. L'ultima cosa probabilmente da analizzare sono, abbiamo detto che ci sono prototipi molto avanzati, quali sono? Io ne ho selezionati 4, ce ne sono vari di tutti i tipi. Ho selezionato 4 perché sono quelli che sono a un livello più avanzato, a mio giudizio, e ne ho presi 3 americani e 1 cinese. Il primo da cui vorrei partire è Figure One. Di Figure, l'azienda si chiama Figure, ed è uno dei robot probabilmente più interessanti che ci sono in questo momento, dei prototipi, viene da dire, più interessanti. L'interesse maggiore è nel fatto che questa azienda non esisteva più di un anno e mezzo fa. Questo robot è stato costruito in 6 mesi, se avete guardato i video metteremo i link nei commenti. È semplicemente impressionante. Il robot interagisce con l'operatore in maniera assolutamente autonoma, discute, spiega, e ovviamente nel frattempo muove oggetti, li sposta da un contenitore all'altro, anche quando le cose vengono modificate, l'ambiente viene modificato, continua a svolgere i suoi task senza assolutamente nessun problema. È davvero impressionante. Figure si è concentrata molto su questo aspetto, sull'aspetto di capire l'ambiente circostante, così come interagire con l'operatore, quindi un giorno con noi. Ed è davvero, davvero interessante vedere come quali passi in avanti questo team ha fatto in 6 mesi. È vero che il team è composto da tutti i genialoidi tra Tesla, ex Google, ex Boston Dynamics, ex qui, ex lì, però comunque in 6 mesi è difficile riuscire a mettere qualcosa del genere. Le critiche più importanti su questo robot è che per il momento non è stato dimostrato molto intorno a come si muove nell'ambiente, quindi tutte le demo che sono state mostrate, il robot in realtà è fermo e interagisce con oggetti davanti a sé, okay, e interagisce con l'operatore, però poi ci sono alcuni video in cui cammina, però in realtà in questi video si vede che quest'area va ancora migliorata. Però
deve imparare a camminare come Ciccio Bello.
Deve imparare a camminare, ma se in sei mesi ha imparato a ragionare, immagino che riuscirà facilmente poi a imparare a camminare. Nel caso dei robot e dell'intelligenza artificiale, il mondo è un po' alla rovescia: impara prima a pensare e poi a camminare. Quindi è assolutamente da tenere sott'occhio e vedremo nei prossimi sei mesi a questo punto quale sarà il livello raggiunto. Il secondo che ho selezionato è un robot cinese, Uni3 H1 di Uni3 Robotics. È davvero completo. Ed è il robot che menzionavo prima. Si può comprare, si può andare sul sito della Uni3 avendo i $90,000, si seleziona anche la quantità, quindi uno ne può ordinare una decina. E Diego, ti puoi circondare questi robot così finalmente ti butti in poltrona a guardare la televisione tutto il giorno.
A registrare podcast.
A registrare podcast, probabilmente è quello che finiamo tutti a fare. E questo robot è interessante sotto vari aspetti. È il robot più veloce che esiste, corre fino a 13 km orari, però può arrivare, se non sbaglio, fino a 16-17, probabilmente gli devi mettere il nitro, il pulsante nitro, e salta, balla, fa le capriole, vabbè, insomma, un po' di tutto, le solite cose.
The show robot.
E può fare, può sollevare pesi, quindi è assolutamente pronto. Quello che ovviamente lo distingue dagli altri tre che ho menzionato, è il fatto che non è stata non c'è stato molto investimento nella capacità relazionale con noi, e quindi a differenza di Figure One, che ha un chiaro input da parte dell'intelligenza artificiale, in questo caso intelligenza artificiale che tra virgolette viene da una collaborazione con Nvidia, nel caso di Uni3, è più utilizzata per migliorare le capacità motorie del robot che delle capacità di relazione. Però ovviamente probabilmente, appunto, quello che dicevamo prima di Figure One, che hanno prima cominciato dal cervello per poi passare a imparare a camminare, nel caso di Uni3 è esattamente il contrario. E quindi
se dovrebbe non funzionare queste due compagnie, abbiamo un robot perfetto ormai.
Se li mettono insieme, probabilmente si mettono la testa di Figure One sul corpo di Uni3. Infatti, esatto, la faccia di Uni3 è vuota, è carina. Vedrete, metterò delle immagini, insomma, a me piace come robot, anche una magliettina carina, mi ricorda, sai quando vedi i cagnolini?
Quindi già
con le
dovremo andare a Zara a comprare anche la roba, la roba che si mettono ai nostri robot.
Esatto, guarda, immagino che ne vedremo di tutti i colori anche da questo punto di vista. Il terzo selezionato è Atlas di, stavo per dire Atlas UFO Robot, ma Atlas di Boston Dynamics. La cosa interessante di Atlas è incredibilmente nuovo, i primi video di questo Atlas sono cominciati a circolare intorno a 3-4 settimane fa, quindi parliamo di assolutamente una novità. La cosa interessante è che appunto nessuno sapeva niente. Boston Dynamics ha presentato l'altro Atlas, che adesso è stato appunto mandato, non lo so, forse a per Orti, non lo so, ma il nuovo è completamente differente. Il vecchio Atlas mi ricorda un po' la tigre della Tasmania, aveva le gambine piccoline, il corpo enorme con questi pacchi di batteria dietro, con questo, però capace di saltare, fare capriole, di tutto. E quest'altro invece è un po' più un tipico robot umanoide, quindi
devo dire che è molto inquietante, quella mossa che No, e anche la mossa, quella che, no, che si sloga dappertutto, no, che si, certo, può alzare, tipo la bambina dell'esorcista, e fare il spider walk indietro è veramente inquietante, diciamo.
Però immagino, se ti mando in miniera, riuscirti a muovere all'interno di situazioni complicate, però sì, effettivamente, quindi c'è ancora poco, è un robot elettrico. Quindi sono spariti tutti questi cavi e sì, del vecchio
sistema idraulici.
Esatto. E quindi vedremo quali progressi ci saranno le prossime settimane, ma tutti sono hanno giudicato questo prototipo come davvero, davvero impressionante. L'ultimo, ovviamente, che ho selezionato, immagino, ne abbiamo parlato, di Tesla, e l'Optimus. Anche in questo caso un robot che in un anno e mezzo è passato dall'essere una promessa, una delle promesse di Elon Musk,
ti ricordi questa leggenda dell'Optimus, che la prima volta che è andato nel palco, no, cioè sul praticamente palco, sul palco l'ha presentato così Elon. Si diceva che era una persona vestita in robot.
Certo, ma viene sempre un po' da pensare che in realtà c'è una persona all'interno, perché molti di questi fanno ormai delle cose abbastanza importanti, per cui viene da pensare che in realtà siano dei fake. E quindi niente, l'Optimus di Tesla ormai lo si vede camminare all'interno della fabbrica di Tesla, ma è in grado di manipolare delle uova, quindi significa che ha dei sensori molto capaci di percepire oggetti più complessi, più piccoli, insomma, quindi e ovviamente lo si è visto interagire, come raccontavi tu, andare sul palco. Quindi è già un robot star, come tutte le cose, diciamo.
Infatti prima dicevano le Tesla che erano un iPad con ruote, adesso abbiamo un Tesla che fondamentalmente è un iPad con i piedi, no?
Certo, ma la cosa interessante è quello che e del perché secondo me Optimus è in realtà una dei progetti più interessanti da tenere sotto occhio, è perché appunto utilizza e riutilizza un sacco di tecnologia di cui parlavamo, quindi tutta la tecnologia che Tesla ha sviluppato per la guida autonoma, così come ha sviluppato intorno alle autovetture. Comunque, anche se si odia Tesla, le vetture Tesla sono assolutamente piene di tecnologia super avanzata. Quindi insomma, questa capacità di verticalizzare la filiera produttiva da parte di Tesla, quindi di mettere insieme hardware, software, e produce chip, c'è Dojo, quindi insomma Tesla davvero ha la possibilità di continuare questa accelerare, se vogliamo, questo processo. Io penso che avere la capacità di controllare l'hardware e il software, addirittura avere i propri chip, è un grandissimo vantaggio. Negli altri casi c'è molta collaborazione con aziende come Nvidia, come OpenAI, perché ovviamente queste aziende si stanno più focalizzando sull'aspetto hardware, e poi insomma tramite questi colossi che ho citato hanno anche a disposizione il software. Quindi vedremo chi vincerà questa gara. Ovviamente non ci sarà un solo vincitore, ci saranno come al solito molti vincitori, però è assolutamente, assolutamente interessante. Sicuramente è uno di quei temi che dovremo costantemente discutere, perché ogni 6 mesi appunto ci saranno novità. L'ultima cosa, e poi siamo veramente, dobbiamo cambiare argomento, è l'assenza in qualche modo dei soliti noti, Apple, Google, che in questo momento non hanno in realtà in vetrina un prototipo avanzato. Ovviamente collaborano con tante aziende, però c'è questo che sembra un ritardo, però vedremo, hanno sicuramente tanti capitali.
In episodi precedenti nel nostro canale abbiamo parlato, no, di questa novità che credo che gli investitori, no, soprattutto di Apple, hanno un po' di inquietudine sul prossimo next big thing di Apple. E nei piani ci sta ovviamente il robot per la casa, no? Per una sorta appunto, in questo caso,
che ti segue.
De iPad con un braccio robot che eventualmente ti può seguire e è come una specie di assistente per la casa. Quindi anche, secondo me, Apple tende ad arrivare tardi, sempre, però in generale quando arriva ci azzecca, diciamo, un po', secondo me, impare, sarà, è come una di queste rete neuronale ricorrente del quale parleremo tra poco, nel quale impara un po' degli errori degli altri e esce con qualcosa che un po' fa la differenza, o almeno che quello che dice o quello che promette è quello che fa, non come certo. Umane. Non so se hai, della quale pure potremmo commentare qualcosa.
Certo. E comunque alla fine dei giochi tutto questo non sarebbe possibile senza uno sviluppo molto sostenuto dell'intelligenza artificiale. E quindi dove a che punto siamo? Ormai non si parla d'altro, quindi...
Sì, penso che l'intelligenza artificiale è arrivata per rimanere, questo è senza dubbi, senza un dubbio, anzi forse la utilizziamo senza renderci conto ormai, ci sono tantissime applicazioni che ormai utilizzano l'intelligenza artificiale. Io oggi, siccome il nostro canale questi argomenti saranno trattati tante volte perché evoluzionano o evolvono in maniera continua, io oggi volevo mettere le basi ai nostri ascoltatori su che cosa è l'intelligenza artificiale, le principali tipi dell'intelligenza artificiale, perché credo che è molto interessante per capire, no? Perché non lo so, almeno nel mio caso, quando mi sono confrontato con la idea di fare questa tematica, me lo sono chiesto anche io, penso che può essere interessante. Innanzitutto, tornando al significato delle parole, l'intelligenza artificiale è fondamentalmente la simulazione dei processi di intelligenza umana da parte di un algoritmo. E questo già la dice, secondo me, la dice tutta, cioè l'intelligenza artificiale, non ci stiamo ancora in la coscienza artificiale, perché tendiamo a pensare che l'intelligenza artificiale è quello, o funziona come funziona il nostro sistema nervoso centrale, ma adesso è semplicemente una simulazione del nostro sistema nervoso centrale. Ovviamente una simulazione che ogni volta si avvicina di più in certi compiti a quello che fanno le nostre neuroni. E infatti su questo si basano i modelli proprio di intelligenza artificiale più aggiornati o più attuali su reti neuronali, che fondamentalmente sono processori o chips che provano a avere un'organizzazione logica simile a quelle delle migliaia di neuroni collegate tra di loro, come nel nostro cervello. Quindi esistono vari tipi di reti neuronali, una di queste, ci sono 4-5 tipi, la prima è la convolutionale, ok? O CNN, come la catena delle notizie, che fondamentalmente funziona filtrando o creando diverse maschere con informazione diversa ottenuta nell'analisi delle immagini. Infatti ci sono questi neuroni, chiamiamole così, che prendono la informazione sul colore, la informazione sulle testure, la informazione sulla saturazione, l'intensità della luce, il bilancio del bianco, le immagini e dei film, e fondamentalmente definiscono delle caratteristiche che poi vengono in un processo che si chiama pooling, vengono semplificate da un altro algoritmo per creare alla fine una interpretazione di questa immagine da un punto di vista computazionale. Okay? Quindi questo, come avete potuto immaginare, sono intelligenze artificiali che si usano per elaborare immagine e video, quindi sono state utilizzate, addirittura anche sviluppate da DeepMind, di Google, per l'analisi dei dati e il risparmio energetico, ma anche da, per esempio, da Tesla, per il riconoscimento di oggetti e la guida autonoma. Quindi parte di questo tipo di rete neuronale ci sta dentro delle macchine Tesla. Un altro tipo di rete neuronale...
Senti, quella Diego, scusami,
sì.
Ma quindi quali sono i paralleli con il nostro cervello?
Il parallelo con il nostro cervello sarebbe che noi guardiamo una cosa, no? Sì. E otteniamo una informazione, le nostre neuroni, ok, per esempio i coni e i bastoni della nostra retina determinano in maniera diversa la luce che proviene, no? Rifletta, che proviene dalla cosa che stiamo guardando, e uno prende la informazione del colore, un altro prende la informazione del contrasto. Questo viene diciamo analizzato da diversi tipi di neuroni e la nostra corteccia visiva, e poi facciamo un pooling di tutti questi parametri e adesso noi capiamo, no? Abbiamo un'idea di cosa stiamo guardando, ok? Quindi alla fine questo riconoscimento delle immagini e video da questo sistema di intelligenza artificiale si comporta un po' come i nostri neuroni, della corteccia visiva. Analizzano un po' decostruendo, ok? Decostruendo informazioni, dandole un valore a questa informazione che viene poi integrato in questo sistema di intelligenza artificiale, semplificato per ovviamente diminuire la dimensione. E questa informazione adesso può essere in qualche maniera decodificata, ok? Quindi queste macchine Tesla vedono oggetti, identificano che cosa è, attraverso tutti questi strati di neuroni all'interno del processo del chip, e poi una base di dati, una database, ok? Parangona questa visione, diciamo, digitale con il riconoscimento dei oggetti.
Che poi Tesla in particolare, che citavi, in realtà utilizza telecamere, quindi utilizza il LiDAR, quindi utilizza impulsi laser, proprio, quindi funziona esattamente come il nostro occhio, guarda il mondo e lo
interpreta. Infatti anche questa è stata una delle critiche di Tesla, no? Che a volte hanno sofferto interpretazioni erronee. Per esempio, quando vedevano ad esempio un fondo bianco, ad esempio immagina il trailer di un camion bianco, qualcuno ha avuto un incidente perché non ha riconosciuto che quello era un ostacolo. Certo. Infatti, una delle critiche era che come mai non avevano messo anche l'IDAR o l'IDAR su questi sistemi per aumentare la sicurezza fondamentalmente.
Che poi apro una parentesi veramente sull'LiDAR. L'LiDAR ha proprio problemi nel definire oggetti luccicanti di certi colori, quindi in realtà poi il discorso, io mi rendo conto che dalle macchine ci si aspetta la perfezione, ma in realtà abbiamo allucinazioni o sviste, mi verrebbe da dire, noi tranquillamente molte volte. Certo. Quindi insomma... è difficile, è un mondo complesso, quindi analizzare tutte queste variabili è molto difficile.
E infatti penso che alla fine un mix di questi due tipi di sensore sia la cosa ideale. E poi ci sta un tipo di rete neuronale che è molto interessante, no? Perché se hai un bagaglio come me del neuroscientifico, sono le reti neuronali ricorrenti. Questa la chiamano un po' la memoria breve della intelligenza artificiale, perché sono sistemi che analizzano dati in una determinata sequenza, quindi tu devi dare un ordine a questi dati e il sistema neuronale ricorrente prova a identificare questi dati, soprattutto per l'elaborazione del linguaggio naturale. Impara degli errori, quindi ci sta una specie di memoria interna che viene confrontata come analisi linguistico che fa questa rete neuronale, impara, diciamo, dei suoi errori. Questo, ad esempio, vi sorprenderà, è il sistema che usa Netflix per identificare i nostri gusti, ma probabilmente non solo, perché ovviamente noi clicchiamo, no? Cioè, vediamo una serie di programmi, una serie di serie, una serie di film Netflix. Questo viene analizzato dai sistemi neuronali di questo tipo, recurrenti, e provano a dare, no, dei consigli, darci dei consigli su che vedere dopo. Ovviamente, se noi non vediamo quello che loro ci consigliano, il sistema impara da questo errore, prova a vedere che cosa abbiamo visto e così prova di nuovo a offrire contenuto fino a che comincia a capire quali sono i nostri gusti principali.
Certo. Impara, quindi questo, impara da,
esattamente, dagli errori fondamentalmente.
Certo.
E poi ci stanno probabilmente una delle più conosciute, una delle quelle che ha cambiato, penso che è stato il punto di inflessione, diciamo, dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, che sono le reti neuronali trasformatori. Queste sono le reti neuronali che invece non hanno bisogno di una sequenza. Tu non le dai informazione con una sequenza specifica, ma loro vogliono analizzare il contesto, vogliono analizzare i blocchi del linguaggio. Quindi non sono interessate in ogni parola una dietro l'altra, ok? Nel caso di analisi del linguaggio naturale, ma loro guardano tutta la frase, guardano tutto il blocco di informazione e provano a determinare qual è il significato di questo blocco. Questo, se lo pensi, è molto più simile al linguaggio naturale che noi utilizziamo, no? Perché noi utilizziamo il contesto di quello che hai detto per interpretare il significato di quello che mi stai comunicando. E a volte cambia, no? La frase poi è la stessa, ma cambia il contesto. Quindi è un'interpretazione molto più, diciamo, umana del linguaggio. Questo è stato descritto per la prima volta da Google nel 2017. Io ovviamente oggi lo usa OpenAI, fondamentalmente, che le, diciamo, le ha preso in contrapiede. Fondamentalmente utilizza tecnologia che era stata sviluppata da Google.
Fammi capire meglio, Diego. Io sono un'intelligenza artificiale, vedo una fotografia di, o leggo un testo,
sì,
in questo testo c'è la parola, cane. Io non ho la più pallida idea, io intelligenza artificiale non ho la più pallida idea di cosa il cane sia, però so che in queste parole, in questa frase c'è la parola cane. Quindi non capisco, non ho idea del significato della parola cane, però riesco a capire che nel contesto c'è la parola cane. Per questo non riesco a capire, perché seguivo appunto una discussione dove il problema dei video di AI, che Sora, che abbiamo visto, sta producendo questi video molto importanti, è che alla fine riesce a creare una sequenza video, però se io poi dovessi dire, va bene, mi piace questa sequenza video, adesso prendi il cane, spostalo e mettilo qui, questo è complicatissimo, non riesce a fare l'intelligenza artificiale. Ho capito io fischi per fiaschi o è così?
Vabbè, perché quello in realtà è un mix di altri tipi di processamento, cioè quello è un pochino più complesso perché hai bisogno dei vari tipi di IA messi insieme. E i trasformatori sono realmente tecnologie per mimare, per replicare il linguaggio naturale umano. Per completare la tua domanda, cioè tu quando le fai una domanda a ChatGPT o a Perplexity, fondamentalmente tu non stai parlando con l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale sta capendo quello che tu dici, anche nel contesto che tu lo dici, grazie al fatto che lui non ha bisogno di un particolare ordine di parole, analizza tutto, ovviamente analizza il significato delle parole, ma analizza anche tutto il blocco dei dati che l'hai dato per provare a completare che cosa viene dopo. Questo, ovviamente sia
esatto.
Una domanda.
Però
una domanda.
Il completamento della frase non avviene perché io so il significato della parola cane, quindi la parola successiva che mi viene da utilizzare è osso o non lo so, padrone. Ma in realtà è che andando poi a analizzare questi enorme mole di dati posso vedere che la parola cane viene sempre utilizzata insieme alla parola osso o padrone,
esatto.
Però io non ho assolutamente idea di cosa significhi cane.
Certo, certo.
È questo quel funzionamento.
Sì, esatto.
Che dà l'idea però di essere non tanto intelligente.
Ma infatti è completa
certo.
Quello che tu hai cominciato a dire. Sia una domanda, te completa con una risposta che sembra conversazionale, ma in realtà non lo è. Cioè, infatti, se tu sei bravo a fare dei prompt a questi modelli, ti rendi conto che possono entrare in tilt in maniera evidente.
Mi viene da pensare, per cercare di trovare un parallelo, all'idea di quando si studia, puoi studiare cercando di capire quello che studi, quindi insomma capisci esattamente quello che ti è stato spiegato e quindi magari non lo sai ripetere esattamente parola per parola, però sai esattamente spiegare il concetto, oppure
esatto.
Studiare imparando a memoria tutte le parole, quindi imparo a memoria 100 libri, posso parlare di questi argomenti, anche se in realtà non ho capito, ma semplicemente perché riesco a memorizzare la sequenza di parole, la sequenza di concetti e quindi poi la ripeto così, diciamo, a pappardella, ma in realtà non ho... E quindi è interessante, memorizzano grandi volumi di dati e poi te lo vomitano in una sequenza che
ci sono algoritmi che anche probabilisticamente sanno il contesto. Ovviamente, per esempio, il Realm, che Apple ha pubblicato recentemente in un paper, in teoria supera i modelli, diciamo, più aggiornati, perché interagisce con sistemi di linguaggio naturale, aggiungendo più informazioni sul contesto. Quindi in questo caso è un po' quello che dicevi tu, in questo caso è una combinazione di intelligenza artificiale per linguaggio naturale e intelligenza artificiale per riconoscimento di immagini. E quindi ovviamente se tu dai una immagine e un pezzo di testo, con questi due sistemi in qualche maniera integrati, hai due livelli che identificano l'immagine. E poi la usano anche per definire il contesto del blocco del linguaggio che l'hai dato. Chiaramente questo sarebbe molto più efficiente alla ora di determinare un contesto, ok? Perché molte volte noi vediamo qualcosa e solo l'immagine può farti capire una intenzione, però magari dietro c'è un significato completamente diverso. Quindi questi sistemi come Realm sono stati sviluppati per usarlo on device, quindi tu hai delle foto nella tua fototeca, puoi magari interagire con Siri, aggiungere immagini a queste prompt, e chiaramente Siri si collega con un modello di linguaggio naturale insieme all'analisi dell'immagine, magari con sistemi appunto di convoluzione, riesce a darti una risposta molto più appropriata. E poi ci stanno un altro molto interessante, che è la rete neuronale generative avversarie. Questo è super interessante perché è un sistema che compete tra di loro, cioè quindi abbiamo un generatore che prova a inventarsi, a definire o a darti come output un'immagine, un suono, un testo, e vuole dartelo ovviamente la maniera più convincente. E ci sta il sistema a fianco che analizza questo output è quello che si chiama discriminatore, e quello te lo paragona ai dati reali. Quindi sì, o falsi, capito? Quindi è il discriminatore, una specie di giudice all'interno di questa rete che analizza al generatore di informazione, ok? E le dice, senti, questo non va bene, non si assimiglia ai dati reali, e quindi il generatore deve riprovarci. E questa competizione tra loro due alla fine finisce con un output per l'utente che è lo più vicino alla realtà possibile, ok? Quindi, per esempio, Nvidia e Adobe stanno utilizzando questi sistemi per la manipolazione delle immagini. Quindi questi sistemi si utilizzano in tecnologia di manipolazione, editing, di immagini, di suoni, eccetera.
Quello che ormai si vede, insomma, è che ogni qualvolta si legge un giornale, più di un giornale veramente, quando si legge Twitter o c'è un qualcosa di nuovo ogni santo giorno, cioè c'è un'app, ogni giorno c'è un'app, c'è una nuova invenzione. A dire la verità, molti sono ripetitive, però a furia di cercare di fare di creare questa competizione tra varie aziende, ovviamente c'è sempre qualche miglioramento, e quindi la velocità con cui queste cose si stanno diventando realtà, e come dicevi tu, ormai le utilizziamo senza rendercene conto, è impressionante, davvero davvero impressionante.
E l'ultimo tipo è la rete neuronale autoencoder, se chiama. Anche qua è molto interessante, di nuovo una lotta tra due elementi all'interno del chip. Uno che è l'encoder, che fondamentalmente prende un dato reale e lo decostruisce generando una compressione di questo dato. E ci sta il decoder che prende questa rappresentazione, quindi l'encoder rappresenta in una maniera digitale quello che le è stato dato come input o quello che vedi, e il decoder prova a ricostruirlo e darti la risposta giusta, ok? Quindi è un altro sistema che impara, ok, di quello che tu le stai dando come input, e lo utilizzano molto simile a Netflix. In questo caso questo sistema lo utilizza per esempio Spotify per crearti le playlist, ok? Quindi è un altro sistema che utilizza informazione d'entrata, la decodifica e la codifica di nuovo per darti quello che in teoria l'utente vorrebbe, ok? Quindi questi sistemi sono, come vedi, utilizzati anche da tempo, e molti apps che magari utilizziamo e non ci rendiamo conto. Infatti, questo è importante dirlo, abbiamo detto anche in qualche episodio, l'intelligenza artificiale sta con noi da tantissimi anni, e forse adesso è esploso con large language models come ChatGPT, perché effettivamente sono stati modelli che hanno cambiato un po' il paradigma, e anche sono arrivati, diciamo, a una massa di popolazione che si è reso conto di quanto si è evoluto questi sistemi del linguaggio naturale. Ma le reti neuronali stanno con noi da tantissimo tempo, e questi linguaggi e questi sistemi trasformatori non sono altro che una evoluzione di tutto quello che c'è stato ricercato in rete neuronale, un pochino, per dirla così, classiche.
E questa per me è la cosa che in assoluto mi spaventa di più. Parliamo di robot e del fatto che ci rimpiazzeranno e ci troveremo sulla poltrona di casa a grattarci la pancia. Questa cosa non mi spaventa, certo non me lo auguro, però non mi spaventa, perché come ti ripetevamo troveremo qualcosa da fare, ci inventeremo qualcosa. Nel caso di intelligenza artificiale la cosa invece mi spaventa molto di più, perché riesce a dirci con certezza quello che dobbiamo e che non dobbiamo fare, quello che dobbiamo ascoltare, quello che non dobbiamo ascoltare, quello che dobbiamo leggere, quello che non dobbiamo leggere, quello che dobbiamo mangiare o meno. E quindi quando hai qualcuno che può dirti con assoluta certezza, ti conosce benissimo ovviamente, perché ci sono sensori ovviamente che ci misurano in ogni modo, e ci dice con assoluta certezza quello che è la migliore nostra possibilità, non so, di cosa mangiare, di cosa fare in quel momento, chi rischierà di andare contro a quello che è il suggerimento migliore? E quindi perdi la capacità critica, perdi la capacità di decidere cosa fare nel mondo. E quindi, insomma, sì, questa è la cosa che in realtà mi spaventa di più.
Sì, questo è interessante quello che dice, perché un po' è come spegniamo il nostro cervello e appoggiamo tutta la nostra fiducia, cioè per eliminare tensione, capito? Per eliminare stress, e appoggiamo la nostra fiducia su un modello, ad esempio un modello del linguaggio naturale tipo ChatGPT, no? E infatti anche questo l'abbiamo detto anche per Twitter, e nel mondo scientifico c'è tanta preoccupazione su questo, no? Perché oggi tu puoi fare un riassunto, puoi fare un lavoretto de classe, all'università o nel liceo, basicamente appoggiandoti su questi modelli. E in qualche maniera spegni il cervello, no? Te dedichi a un'altra cosa, però in qualche maniera fai il tuo sistema nervoso centrale pigro, perché sai che ti puoi appoggiare, avrai una performance discreta senza molto sforzo. Questo effettivamente potrebbe essere chiaramente un problema, e in molti giornali anche del mio campo adesso lo deve dire chiaramente che ha utilizzato per evitare o per tradurre, per scrivere, che hai usato questi modelli, o in qualche giornale anche vietato. Quindi è un argomento sicuramente da seguire.
Uno degli argomenti che volevamo trattare la prossima settimana, vedremo, è Neuralink, ma in realtà questi sistemi... questa innovazione per cui appunto verranno impiantati questi sistemi detenuti nel nostro cervello per espandere le nostre capacità, e penso forse questa sia in realtà la soluzione di poter ampliare le nostre capacità, per cui non è bisogno di un'intelligenza artificiale per dirti quello che devi fare, perché in realtà continui a ragionare e utilizzare il tuo cervello, però in questo caso il tuo cervello 10 più, diciamo così. Diego, abbiamo in relazione a quello che abbiamo discusso fino adesso l'angolo della cultura, che è molto interessante questa settimana. Quali sono gli argomenti che hai trattato? Quali sono i libri, i film o le serie che hai scelto?
Vabbè, abbiamo scelto due libri, tra l'altro da uno hanno fatto anche un film, e un film, ok? Quindi il primo libro è un classico, Your Robot, di Isaac Asimov, pubblicato nel 1950, uno di quelli che ha avuto più successi in assoluto, forse oggi si conosce molto anche Fondazione, però questo di Your Robot ha avuto il suo un grande successo, e è dove si è definito, cioè dobbiamo tenere conto di questo, le tre leggi fondamentalmente della robotica, ok? Quindi sono state discusse in questo libro, e addirittura anche è stato discusso, perché sono vari, è una raccolta dei libri, e addirittura nella seconda raccolta è stata anche descritta dai psicologi per il robot. Quindi abbiamo questi robot con un sistema nervoso positronico, che evidentemente negli anni 50 dovrebbe suonare tipo come, non lo so, Mazinger Z. e ci stavano addirittura delle professioni che magari appunto perdiamo il lavoro da una parte, ma diventiamo psicologi del robot. E le tre leggi del robot l'avete visto anche nel film di Will Smith, Your Robot. Quindi un robot non può non posso fare male a un essere umano o a un essere umano, o che un essere umano subisca un danno da un altro essere umano o da un altro robot. Poi un robot deve sempre ovviamente obbedire gli ordini impartiti di chi? Ovviamente dell'essere umano, purché questi ordini non vanno in conflitto con il punto 1, quindi di fare male a un altro umano. E poi un robot non si deve suicidare, fondamentalmente deve proteggere la sua supervivenza, però non la deve proteggere, cioè, sì, dovrebbe essere messo in mezzo la integrità di un umano, quindi è una sorta di schiavo, diciamo.
Più che leggi sono un'assicurazione, diciamo
così. Esatto, è un'assicurazione. Beh, di là viene no, il problema, alla fine se lo pensi, il problema automatic driving viene proprio di queste stesse leggi. E in realtà, non so se lo sapevi, c'è una quarta legge che poi Asimov ha introdotto dopo, perché precedente...
In una ristampa, praticamente.
Una ristampa, ci ha pensato un po' e ha messo la legge zero, che va davanti a queste tre leggi, e che praticamente un robot non può danneggiare l'umanità. Quindi o per inazione, né permettere che l'umanità subisca danno. Quindi fondamentalmente si devono andare in guerra, per noi lo devono fare obbligatoriamente.
Questa è la scritta in previsione di Skynet praticamente.
No, questa è la scritta in funzione, non so se hai letto questa notizia, che Stati Uniti sta provando a far volare F-16 con intelligenza artificiale.
Quindi, penso che ormai il passo per questo è breve, ormai gli aerei viaggiano da soli.
Esatto, quindi, insomma, il problema è che F-16 fa altre cose.
No, però dico, insomma, non era difficile da immaginare che sarebbe venuto molto presto.
È ovvio. Infatti il secondo libro che ti propongo,
che non conosco perché io decisamente conosco Io Robot, Asimov, ho visto il film, non ho letto il libro, a dire la verità, però Nuova Cene, di cui stai per parlare, non l'avevo mai sentito.
Libro Nuova Cene è scritto da un luminare della ecologia moderna, James Lovelock, che al momento di scrivere questo libro aveva 101 anni, e fortunatamente è deceduto recentemente. È stato un scientifico geniale, lui non so se aveva un background chimico, credo, ha sempre fatto un po' il freelance della ricerca, addirittura aveva il suo laboratorio completamente indipendente, no? Non legato a un'istituzione come è il caso di altri ricercatori. È stato quello anche che ha portato degli avanzi tecnologici per misurare il buco di ozono, addirittura è stato ingaggiato dalla NASA grazie alla sua esperienza nel disegno dei sensori per piccole molecole che fanno una sorta di sensi olfativo robotico, non ci vuole, e la NASA lo ha ingaggiato per sistemi che sono stati utilizzati nello spazio, ad esempio in Marte, in questi rover per capire se ci sono sostanze derivate da attività di vita, cioè l'attività batterica, l'attività di vita organica. Quindi realmente...
E poi ogni tanto scriveva anche libri, ovviamente.
Io ogni tanto ho scritto Gaia. E l'ultimo, Nova Cene, e qua è molto interessante perché è un concetto, fondamentalmente lui propone che il mondo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale porterà a una evoluzione che va da un mondo, fondamentalmente un universo antropocentrico, a un universo dove le macchine super intelligenti prenderanno il controllo delle risorse e aiuteranno a evitare ad esempio il cambio climatico, quindi utilizzando una intelligenza che è superiore ormai, più veloce della nostra, riusciranno a bloccare quello che stiamo facendo con il pianeta, fondamentalmente il riscaldamento globale, utilizzando appunto una intelligenza superiore alla nostra. Questo chiaramente significa che questa intelligenza è una specie di evoluzione dell'intelligenza umana, e nel futuro il cosmos verrà invaso da una nuova specie, che sono questi cyborg, che sono una diretta evoluzione dell'umano. Quindi il finale è un po' triste, perché noi non saremo più
necessari.
Spoiler
alert.
Esattamente, non saremo più necessari, però secondo lui non c'è bisogno, perché ci sono tante specie che sono state estinte durante la vita della Terra, e è parte dell'evoluzione. In ogni caso, nel primo periodo, secondo, non è che loro ci elimineranno, che loro capiscono che noi siamo parte di questa Gaia, siamo parte del sistema terrestre, e quindi è più una evoluzione di questa coscienza umana a digitale, che diciamo finirà con la nostra specie. Però adesso ci
evolviamo,
sarà
in quello, non veniamo eliminati
dalla
macchina.
Infatti, certo. Sì, tu adesso questo, stiamo parlando ovviamente adesso di un mondo fantascientifico, magari Neuralink Link, alla fine non è altro, no, che quella,
certo.
Che quella potrebbe essere un po' questa idea del cyborg super intelligente. Molto interessante, sicuramente è stato molto criticato per questo, libro, perché un po' va in contraddizione con i libri precedenti che lui ha pubblicato, in certi concetti come quelli che avevamo appena detto. E il terzo diciamo elemento che abbiamo scelto questa settimana è invece un film che si chiama Ex Machina. Il protagonista sono Oscar Isaac e Alicia Vikander. È un thriller fantascientifico nel quale Caleb, un programmatore, vince una specie di concorso all'interno della sua azienda, perché è bravo, e quindi le regalano queste passare qualche giorno nella casa ipertecnologica, iperisolata, del responsabile dell'azienda, che è un individuo misterioso, e là si trova una serie di persone intorno che sono in realtà robots con un'intelligenza artificiale che le fa assimilare esattamente a altri umani, e quindi c'è sta questo conflitto etico con referenze al problema dell'uso della tecnologia, un po' come Oppenheimer, no? Che alla fine, no? Dice, ha detto, no? Mi sono diventato un distruttore dei mondi, no? Perché ovviamente l'energia nucleare può essere un bene, però se fai una bomba atomica ovviamente può diventare un grande problema per l'umanità. A qua è lo stesso, no? Ti trovi circondato di gente che non sai se sono robots e se sono persone. Qua c'è anche un contesto nel quale lui entra in intimità anche fisica con questi robots, e quindi qua ci sta anche un argomento per il quale certe piattaforme secondo me vorranno investire nel futuro. Il regista è Alex Garland, è un regista britannico, credo che è il figlio di David Bowie addirittura. È stato un film che è veramente fatto con pochissimi fondi, credo 15 milioni di euro, e che ha avuto un discreto successo. È molto bello, perché il copione è fatto molto bene, e i dialoghi tra gli attori è veramente molto molto interessante da un punto di vista.
Poi Oscar Isaac è un piace molto come attore. Sì, poi la fotografia è molto bella. In realtà immagino che il budget è abbastanza limitato, anche perché il film si svolge tutto all'interno di una
sì,
casa,
sì, sì,
diciamo.
Cioè, anche perché non c'è effetti molto, speciali, sì. Se devo dire la verità, sono abbastanza convincenti, no? Cioè, vengono questi umanoidi, anche con mezzo cervello meccanico,
esposto, cioè,
è fatto abbastanza bene, ma soprattutto il contenuto del film che a me mi ha intrigato, molto molto appassionante. Quindi questi sono i libri. Non lo so se vogliamo dire qualche news, hai qualche news dell'ultima ora che possiamo dire prima di finire?
Volevo parlare della trimestrale sugli utili di Tesla, che anche questa volta per tre volte consecutive ha annunciato un calo. Ma il mercato, invece di reagire negativamente, questa volta ha reagito, a differenza della volta precedente, ha reagito in maniera completamente differente, con un balzo delle azioni Tesla. Questo perché in realtà, a dispetto dei numeri negativi, Musk ha annunciato che la produzione delle macchine, della macchina economica, avverrà prima di quanto previsto, e quindi questo ovviamente piace agli analisti finanziari. E la seconda news che ha dato è che c'è un accordo con una grande casa automobilistica, ovviamente non è stato citato chi sia, per la fornitura del sistema di guida autonoma. Quindi in realtà, come molti ripetono, Tesla non è semplicemente un'azienda che produce macchine, ma a 360 gradi, e quindi adesso comincia a vendere anche software, o quantomeno affittare software. Certo. Questa è la notizia che avevo. Tu invece hai guardato in casa Samsung?
Sì, ho guardato per una volta in casa, senza avvicinarmi troppo, per una volta Android. Il Samsung ha presentato, guarda caso, no? Avevamo commentato nel canale qualche settimana fa che Apple ha deciso di collaborare con Google per inserire sistemi di intelligenza artificiale tipo Gemini sui dispositivi mobili, i computers, insieme a questi sistemi proprietari tipo Realme. E praticamente Samsung subito ha presentato, molto recentemente, credo che dopo il 15 aprile, ha presentato un nuovo chip di altissima capacità di elaborazione dei dati, quindi molto focalizzato sull'intelligenza artificiale, per caricare sistemi di intelligenza artificiale piccoli, ti ricordo che i sistemi di intelligenza artificiale sono addestrati con un volume di dati giganteschi. Addirittura recentemente l'AMA de Meta ha sviluppato uno dei 400 miliardi di parametri. Però ci sono questi, sono molto di moda adesso, appunto guardando al futuro dei telefonini, quelli piccoli di 8 miliardi di parametri, che possono essere inserite ovviamente in telefonini, però con una potenza di calcolo abbastanza potente. E Samsung ha presentato questo chip proprio per questo, per provare anche lui la strategia dell'intelligenza artificiale on device, quindi fuori della necessità di comunicarsi con un cloud, e quindi utilizzare un LLM, diciamo, più potente. Quindi anche Samsung si è subito aggiornato per almeno dire che è pronta a fare anche lei questo
approccio. Chi rimane fermo muore.
Assolutamente. Infatti siamo pieni di notizie che ovviamente non possiamo dirle tutte.
È difficile. Sì, infatti ce n'erano altre. Seguiteci su Twitter.
Esatto.
Il link nella descrizione. Abbiamo parlato di Meta, abbiamo parlato anche di quello che sta succedendo in Cina. E, appunto, è difficilissimo coprire tutti gli argomenti in ogni episodio, se no saremo qui a parlare per ore e ore. Quindi, insomma, ci aiutiamo anche con con Twitter per comunicare.
Come hanno visto
voi.
I nostri ascoltatori, a noi non ce ne non importa, potremmo stare qua. Però,
qui per ore, però a un certo punto
non
immagino
stanche,
che...
Non vi stancheremo tanto.
Sì. Vi ritroviamo tutti sul sofà a dormire con il robot.
Tanto abbiamo tempo, possiamo fare altri episodi.
Siamo alla fine, siamo davvero... Sì. Abbiamo ogni settimana aumentiamo 10 minuti sull'episodio, chissà dove arriveremo. Vi ringraziamo come al solito per essere stati con noi, per seguirci. Come al solito, per piacere, vi chiediamo un'ulteriore volta di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di condividere con i vostri amici. E ci aiuterete a continuare a crescere questo canale. Diego, io ho detto tutto quello che avevo per questa settimana, ti abbraccio e ti saluto.
Ti abbraccio anche a te e a tutti gli ascoltatori, please subscribe, e spero che questo episodio vi è piaciuto, ci vediamo nel prossimo episodio dell'insalata di cibernetica. Ciao Angelo.
Ciao Diego, grazie a tutti.
Ciao a tutti.